Benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dai Blur.
Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them, into the floodlight. No echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played.
Questi erano i Blur con il loro nuovo singolo uscito qualche giorno fa, il 18 maggio, si intitola The Narcissist, il narcisista. Bene, oggi facciamo una puntata molto interessante, credo, perché parliamo di un libro che mi ha stupito in positivo. È un libro scritto con una grazia e con una capacità di comprensione che rimanda la profondità dello sguardo di questa autrice. Allora, vi dico subito che stiamo parlando di Rombo, di Esther Kinsky, pubblicato da Iperborea. Il libro è stato tradotto da Silvia Albesano e vi dico anche che per tutte le letture di questa puntata ci accompagnerà la musica di Loop Morti, che è il nome artistico di Luca Recchia, che ha pubblicato questo disco di strumentale musica contemporanea che si intitola Requiem for a Tree, pubblicato dalla Urtovox, e direi che è l'accompagnamento musicale adatto a questo gran bel libro. Allora, come al solito, innanzitutto partirei dicendovi due parole sull'autrice. Esther Kinski, nata nel 1956. Narratrice, poetessa e traduttrice, è una delle voci più alte e originali della scena letteraria tedesca. Più volte candidata al Deutscher Buchpreis, è insignita dei più prestigiosi riconoscimenti, come il premio della Fiera di Lipsia, il premio Polselan e altri. La sua opera, spesso paragonata a quella di Sebald, di cui abbiamo letto qualcosa in un paio di occasioni qui a Giocare col Fuoco, si distingue per la maestria narrativa con cui indaga l'esperienza umana dei luoghi, la memoria e il ricordo. In Italia ha pubblicato Macchia e Sul fiume, Il saggiatore, 2019-2021, con il romanzo Rombo, che è quello che affronteremo adesso, ha ricevuto il premio Kleist. Attualmente trascorre lunghi periodi dell'anno in Italia, in un villaggio del Friuli, regione alla quale si è particolarmente legata e che le ha ispirato questo libro. E vediamo un po' di cosa parla questo libro che mi ha colpito così tanto. Leggiamo l'opinione dell'editore. In seguito, tutti parleranno del rumore, del rombo con cui è iniziato. Il 6 maggio del 1976, un violento terremoto colpisce il Friuli, squarciando il paesaggio e l'esistenza di chi lo abita. A rievocare quei giorni sono 7 abitanti di una valle nell'estremo nord-est della regione. Uomini e donne, all'epoca già adulti o ancora bambini, di cui ricostruiamo le vite in un'arcaica comunità montana di origine slave. Con la sua peculiare identità linguistica e storica, le sue suggestive traduzioni, il suo retaggio di terra povera e di confine dove si sognava di fuggire o di vedere il mare, dove si emigrava per lavoro e si ritornava con nostalgia. La memoria dell'uomo che tenta di ricostruire con le parole quello che è andato distrutto, che cerca segni premonitori nelle ore precedenti al sisma per non rassegnarsi alla propria impotenza, che va modellandosi nel tempo insieme alle ferite, sembra confrontarsi con la memoria geologica. In un mosaico narrativo che riesce a combinare scienza e poesia, Rombo racconta la precarietà dell'esistenza e il senso profondo del ricordo, mettendo a confronto ciò che passa e perisce per sempre e ciò che rimane, sottoposto a incessante mutamento, in natura come nella memoria. E di questo libro mi ha colpito proprio oltre alla scrittura che è stata portata a noi in maniera eccellente da Silvia Albesano, che ha tradotto questo bel libro. Evidentemente la profondità dello sguardo di questa autrice, leggendo questo testo possiamo quasi immaginarla, che si aggira in questi luoghi, li penetra utilizzando sia l'immaginazione che è una particolare empatia che le permette in qualche modo di essere in comunione con chi quei luoghi li ha vissuti davvero. Andiamo a leggere, anche perché non credo di essere in grado di descrivere così bene questo romanzo, che ovviamente vi consiglio molto. Paesaggio. Tutto intorno, paesaggio morenico a sfumare. Colline dolci, campi, torbiere in avvallamenti remoti, escrescenze carsiche calcaree con macchie di querce, castagni, erba sottile e affilata sui crinali che appaiono più montagnosi di quanto non siano, ma offrono pur sempre una vista. Sulla distesa di colline, le cime adorne di chiese e villaggi, e qua e là i ruderi di un castello che in realtà sono resti fatiscenti della Prima Guerra Mondiale. Il paesaggio deve la sua amabilità a un imponente spostamento di materiali, ghiacciai, rocce, massa, che è arrivata fin lì immancabilmente accompagnata da un fragore che va ben oltre il brontolio di un rombo. Nessun boato preliminare, come lo chiamavano 200 anni fa, ma un muggito incessante, al di là della portata di qualunque orecchio umano. A sud le colline si arrendono alla pianura, alla vastità del cielo, all'apertura del mare. Giganteschi campi di gran turco, strisce di fabbriche, l'autostrada, cave di ghiaia lungo i fiumi che si gettano nell'Adriatico. Piave, Tagliamento, Isonzo. Ognuno si porta via il suo pezzo di Alpi, metamorfiti dolomitici, conglomerati prealpini e il calcare carsico dell'Isonzo, il cui bianco accecante viene attribuito ancora oggi alle ossa dei tanti soldati caduti sul suo fronte. Nelle giornate limpide, dalla cima delle colline si vede il mare, la laguna di Grado punteggiata da cespidi isole, gli alberghi squadrati delle località balneari come denti aguzzi e diseguali all'orizzonte. Il fiume che definisce questa zona collinare è il Tagliamento, un fiume selvaggio, come si usa dire. Ma la natura selvaggia, al di fuori delle poche settimane di acque impetuose dopo lo scioglimento della neve e le piogge torrenziali, è data soprattutto dal vuoto, dall'ampiezza smisurata del letto pietroso e sconnesso, dall'arbitrarietà dei radi rigagnoli costretti a cercarsi strade e tracciati sempre nuovi. Lasciate le Alpi, entrando nel paesaggio morenico, il fiume devia dal suo tragitto verso est, piega a sud e accoglie il Fella, proveniente da nord, entrambi esitanti, irresoluti, turchese e bianco. L'irresolutezza ha fatto sì che si formasse una distesa triangolare di ghiaia e detriti che separa le Alpi Carniche dalle Prealpi Giulie. Una chiazza chiara come una ferita, un lembo d'esitazione sullo sfondo delle valli alpine, delle zone isolate con le loro lingue abuliche sempre meno usate, i loro canti striduli e impacciati, le loro danze intricate. I cimiteri dei paesi sulle colline hanno i loro piccoli colli appartati, con la chiesetta e l'affaccio a nord, sulle Alpi, sull'incisione del Tagliamento, lo stretto passaggio della valle del Fella, attraverso il quale i romani si spostarono a settentrione e i celti a sud. A nord-ovest ci sono le Alpi Carniche, cime scoscese dietro catene prealpine, un libro illustrato delle violenze che sono dovute accadere perché sorgessero queste montagne. Il libro illustrato si trova precisamente sull'incerta sovrapposizione di due placche continentali, che lì dove stanno non si sentono a proprio agio. Il loro malumore si irradia a est, nelle valli alpine dell'Italia slava, e fino all'amabile paesaggio collinare a nord della fascia costiera. A nord-est lo sguardo va alle Prealpi e alle Alpi Giulie, al catenaccio del Monte Musi, grigio, azzurro, violetto o arancione a seconda della luce e della limpidezza. Con ogni tipo di luce i pendii sono ripidi, una barriera scura, impraticabile, invalicabile, sovrastata all'estremo orientale dalla cresta bianca di calcare o di neve del Monte Canin, il dente aguzzo a confine di una valle al di là. Due zone si scontrano davanti alla montagna, clima continentale e mediterraneo, i venti, le precipitazioni e le temperature di due campi migratori verso la terraferma e verso il mare. Temporali, tempeste, inondazioni, terremoti levigano incessanti le tracce delle peregrinazioni umane che attraversano questo territorio e, per quanto levigate, non si lasciano cancellare. Il cielo ha una voce scura, il rombo non è mai lontano. Scosse. Il terremoto è ovunque. Tra le macerie ricoperte d'edera delle case distrutte lungo la statale numero 13, nelle crepe e nelle cicatrici dei grandi edifici, nelle lapidi spaccate, nelle asimmetrie delle cattedrali ricostruite, nelle viuzze vuote dei vecchi paesini involuti come favi, nelle brutte case nuove e negli insediamenti ispirati ai sobborghi del desiderio delle serie americane. Le case nuove sono fuori, in disparte dai luoghi sconvolti, spesso di un solo piano. L'importante è che non ti cada troppa roba in testa nel caso in cui, come quell'anno, l'anno del terremoto, il 1976. Sembra una mezza vita fa o anche di più, ma la scritta con cui si è impresso nella memoria di ognuno non è sbiadita e viene continuamente ricalcata dal rinnovarsi del ricordo, dai discorsi su tutti i perché e i per come, la ricerca di un riparo e le paure e l'orecchio teso a nuovi brontolii, in garage, all'aperto, stipati nella Fiat di famiglia, sotto le macerie, tra i morti con un gatto in braccio. Con le immagini evocate si potrebbe coprire l'intero tragitto da qui, il cimitero affacciato a nord, fino alla remota catena violetto-azzurrina e dai tratti bruschi del Musi. Una cima che è più muso e bocca che monte delle muse, una dentatura per il canin. Il tutto sillabato nella lingua delle montagne. Alla fine si potrebbe forse perfino trovare un sentiero insperato fino al crinale, da dove poter guardare nella valle ai piedi del canin, una piccola valle fluviale che starebbe ad angolo retto con il tratto lastricato di ricordi del terremoto. Per il giorno della lettura delle immagini bisognerebbe sperare in una calma di vento, una solenne calma di vento in cui poterle passare in rassegna. Ma la giornata è ventosa. Proprio accanto al muro che guarda le montagne come ripiegate nella luce senza ombre, su una tomba liscia e bianca sigillata col cemento, con una corona di fiori divenuti pallidi, c'è un uomo basso di statura con i capelli bianchi e i denti guasti che parla al telefono. Descrive la tomba, sottolinea che è pulita e in ordine, pronuncia lentamente i nomi scritti sopra e non manca di menzionare anche la corona, senza però accennare al pallore dei fiori. E alla fine, come per replicare alla voce dall'altra parte, dice: «Il ricordo è un animale che latra da tante bocche». L'uomo basso con i capelli bianchi e i denti guasti si chiama Adelmo. È un operaio del comune e chiede sempre di lavorare al cimitero. C'è molto da fare. Lo strato di terra sulla gobba rocciosa della collina è sottile e il numero delle tombe è limitato. I colombari vengono ingranditi, le tombe spianate, le ossa portate nell'ossario, gli alberi potati e abbattuti, la stabilità di lastre e lapidi verificata. Adelmo se ne intende. Sa in quali punti le tombe affondano, quali danni possono subire le lapidi e qual è il posto più sicuro per una sepoltura in caso di terremoto. Sconsiglia i mausolei e indica le crepe nei muri delle sfarzose tombe di famiglia. Coinvolge volentieri i visitatori nelle sue chiacchiere e si propone ai congiunti forestieri come persona di fiducia. Il cimitero è una tappa intermedia raccomandata a escursionisti e ciclisti, perché sul lato nord-occidentale del muro di cinta è appesa una lunga tavola panoramica su cui si possono leggere i nomi delle vette. Il semicerchio delle cime e delle creste che circondano come un abbraccio protettivo il paesaggio morenico a ovest, nord, est, si presenta sulla tavola panoramica come una catena diritta e gli osservatori devono prima abituarsi a quella distorsione del paesaggio e lasciar correre ripetutamente lo sguardo dalle immagini alle montagne e viceversa, mentre passano la punta delle dita sulle cime, quasi potessero tastarne la conformazione. Adelmo si avvicina volentieri anche a questi gitanti e spiega loro il paesaggio. Volge sempre lo sguardo al canin e alla sua cresta innevata fino a primavera e racconta di essere cresciuto all'ombra di quella montagna. Se la vetta è nascosta dalle nuvole, lui dice, oggi non vuol farsi vedere. Capita spesso, si mostra solo quando vuole. È un gran lunatico, il canin. La mattina del 6 maggio, in cima al monte Canin, una luce rosata si posa brevemente sulla neve residua. Impallidisce presto, il sole resta nascosto. In quella mattina di inizio maggio c'è silenzio sui pendii, nella valle bianca di pietra calcarea e verde di faggi e arbusti di nocciolo, grigio argentea di ulivi lungo le rive del fiume. Sotto le nubi sottili si allarga la calura. Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questi erano i magnifici Low Anthem con Oh My God, Charlie Darwin. Continuiamo nella lettura di Esther Kinski, Rombo, Iperborea, nella traduzione di Silvia Albesano, sempre accompagnati dalle note di sottofondo di Luke Morti con il suo Requiem for a Tree. Andiamo avanti, abbiamo appena conosciuto questo signor Adelmo. Adesso passiamo a un altro personaggio. Olga esce presto di casa e si incammina verso la fermata della Corriera. In seguito, interpellata, dirà: quando quella mattina ho sceso i gradini verso la strada, ho visto un serpente, un carbone, di quelli che in genere si trovano giù al fiume, non quassù in paese. Se ne stava disteso su un tratto di muro, come a prendere il sole, un bastone nero, anche se il sole non c'era, ma faceva caldo. Il cuculo cantava senza sosta già al mattino. Di questo, del cuculo e del carbone, di tutte le storie su quel tipo di serpenti che poi mi sono venute in mente, mi ricordo molto bene. Nel pomeriggio Adelmo aiuta con la falciatura, è ancora presto per tagliare l'elba. Quel giovedì gli resterà impresso. Lo ricordo ancora benissimo, dirà. Il giovedì uscivamo prima da scuola, ricordo che faceva molto caldo. E dopo pranzo io e mia sorella siamo dovuti andare nel campo sotto la montagna per dare una mano con la prima falciatura. L'erba era già alta. Il sole quel giorno è un buco accecante nelle nuvole. Brucia sulla nuca dei bambini fino a far male. I grilli freniscono, lievi e frettolosi, come se non avessero tempo da perdere. La nonna taglia l'erba con la falce. L'erba è pesante. Lei suda. La falce continua a spuntarsi più spesso del solito e bisogna affilare la lama. I bambini rastrellano e ammucchiano. Forza, continua a ripetere la nonna, più veloci. Adelmo ricorderà che ce l'aveva con loro perché erano lenti, ma ce l'ha anche con l'erba, che sembra così secca e ispida, eppure spunta la falce come fosse bagnata. La cote sfrega sulla lama e non c'è eco, come se l'aria inghiottisse il suono. In compenso, racconterà poi Adelmo, sentivamo il verdone della nostra vicina fin lassù. Grida come se andasse a fuoco, dice l'uomo che faccia il prato accanto a loro. Prende lo slancio e passa la falce tra gli steli e i fasci d'erba affondano a terra. Deve però fermarsi spesso per affilare la lama, come la nonna di Adelmo. Il 6 maggio la neve luccica sulla vetta nella luce mattutina senza ombre. Al minimo impatto meccanico le distese di neve possono scivolare giù e finire rapidamente a valle. Un escursionista imprudente e una frana sono più che sufficienti. In quella stagione però non c'è in giro nessuno. Il serpente che Olga vede la mattina sul muro è nero come il carbone. Ama l'umidità. Vive nell'acqua e sulla terraferma e non ha veleno. Durante l'accoppiamento, in primavera, maschi e femmine si avvolgono l'uno all'altra come in una treccia attorcigliata. Quando temono di essere disturbati, si chiudono, intrecciati come sono, in un anello che, se sfiorato dall'esterno, può trasmettere una scossa elettrica. Dopo l'accoppiamento, i due carboni stanno insieme finché morte non li separa. Lina è nervosa quella mattina. Il lucherino in gabbia chiama lamentoso. Suo fratello sta cercando lavoro e lei sa che non lo troverà, ma è altro a restarle impresso nella memoria. Ecco quel che ricordo del 6 maggio, esordirà in seguito, come se scrivesse un tema scolastico. Dal momento che faceva così caldo, quel giorno stavamo già rincalzando le piante di patate, me lo ricordo ancora. Abbiamo sentito degli sparvieri, i versi brevi e acuti che si lanciano a vicenda. Ne abbiamo parlato. Eravamo in tre nel campo. All'epoca mio fratello era tornato dall'estero. Gli piaceva raccontare cose che mettevano paura. Quel giorno fuori dal paese c'era un serpente schiacciato da una macchina. L'aveva visto. Se è una femmina e non ha ancora deposto le uova, porta sfortuna, ha detto. In quei casi il maschio striscia per il paese in cerca del colpevole. È stato di sicuro l'autista della Corriera, ha detto. Io lo conosco, l'autista della Corriera. Lo conoscevo anche allora. Non abita qui da noi. Dopo la corsa di mezzogiorno parcheggia sempre davanti al cimitero per fare uno spuntino. Sentendo la storia di mio fratello, mi sono chiesta se un serpente potesse scovare l'autista. All'improvviso, mentre lavoravamo, si è alzato un vento freddo, ma per pochi istanti. «Viene dalla neve che c'è ancora lassù», ha detto mio fratello. «La neve e questo caldo non vanno d'accordo». Il 6 maggio, un sottile strato di nuvole bianche copre il cielo e fa sì che i raggi del sole diventino particolarmente penetranti per via della rifrazione nelle minuscole goccioline di vapore. A mezzogiorno avviene un fenomeno strano. Per un istante due soli pallidi stanno proprio sopra la vetta innevata del Canin, come una doppia immagine riflessa, faccia a faccia con il sole che splende fosco sulla valle. Il doppio sole si dissolve presto. Nei prati ci sono già l'euforbia, la centaurea, la cotonaria, sul ciglio delle strade la bugola azzurra e la silene rosa pallido. Qui si chiama sclopit. I fiori consistono per lo più in una vescica divisa in due parti. I bambini li staccano e li premono sul dorso della mano stretta a pugno, facendoli esplodere con due brevi scoppi. Sembra allora di sentire sclo pit. Il nome della pianta viene dal rumore del fiore che si spacca. Le foglie dello sclo pit si raccolgono prima della fioritura, sono appuntite e strette di un verde chiaro un po' opaco. Tutti hanno i loro posti per lo sclo pit. Alcuni li rivelano. Altri li tengono per sé. Il 6 maggio Mara va a raccogliere lo sclopit. Prima di uscire deve chiudere in casa la madre, che il mondo ormai l'ha mezzo dimenticato. Di solito ubbidisce in silenzio, ma quella mattina grida dietro la porta chiusa, come se ne andasse della sua vita. Mara sale su per la montagna, via dalle grida. Quando in seguito si parlerà del 6 maggio non vi farà cenno. Sono arrivata in un prato ai margini del bosco, in cima a una salita molto ripida. Lì era pieno di sclopit, ancora senza fiori, neanche uno, racconta. Tra gli abeti cantavano le ghiandaie. Ho riempito il fazzoletto finché quasi non riuscivo più a legarlo. Arrivata a casa, lo sclopit era appassito e floscio, come se qualcuno ci si fosse seduto sopra. Sapeva di erba bagnata. Ho sentito gridare un bambino e mi sono spaventata. E poi si è fatta sera. Il pomeriggio del 6 maggio, il cielo sopra il crinale, affacciato a sud-ovest, si colora di grigio azzurro e si scurisce, come se di lì arrivasse un temporale, cosa che succede di rado. Quella finta parete di nubi rimane immobile per qualche tempo, poi si dissolve, e il sole splende bianco, accecante, grande nel cielo. La distesa di neve rivolta a valle è come intinta in un giallo temporalesco. Alcuni la notte lasciano del latte davanti alla porta di casa, dentro dischi di legno scavati. È per i serpenti neri. La mattina la ciotola è sempre vuota, dicono. Porta fortuna. Il carbone è un serpente scaltro. C'è una storia su uno sparviero che una volta catturò un carbone. Lo prese tra gli artigli e lo portò in volo nel suo nido. Ma prima che se ne accorgesse, il serpente aveva già trangugiato le sue uova. «Te le restituisco se mi porti indietro», disse. Lo sparviero glielo promise e si vide risputare fuori le uova. Poi riportò indietro il carbone e da allora, nella valle, gli sparvieri non catturano più serpenti. Nella valle certi tengono le capre, gli altri, che sono più ricchi, una mucca o due. Le stalle non sono grandi. La famiglia di Gigi ha sempre avuto capre. «Mi intendo solo di legna e di capre», dice Gigi. «So tagliare la legna e mungere le capre». Il 6 maggio torna a casa nel pomeriggio dopo aver lavorato nel bosco. Il sole brucia senza farsi vedere. Passa accanto al cimitero dove non c'è ombra e suda. Sulla strada vede un serpente schiacciato da una macchina, un carbone, nero, in una chiazza di sangue. Le mosche si posano sul sangue. Dai margini del bosco canta il cuculo. Gigi ricorda ancora che le capre recalcitravano. Il pelo sembrava appiccicoso, faceva caldo. In quei giorni ci si chiedeva quando il Canin avrebbe lasciato andare la neve. Quando ho finito con la prima capra, la seconda non voleva venire, ricorda. Non era mai successo. Se ne stava di traverso dietro la carriola e vista da lì sembrava che la testa e le zampe non appartenessero allo stesso animale. Un uccello dei vicini fischiava così forte nella gabbia da far inacidire il latte. Tutti i cani del paese abbaiavano. Dopo la mungitura, entrambe le capre sono volute andare dietro la carriola. Sono rimaste lì, perfettamente immobili. Faceva già buio e il latte aveva un odore amaro. Nel tardo pomeriggio del 6 maggio, sulla vetta del Canin e sulle distese di neve che ancora resistono lassù, si allarga un'ombra scura e vi si posa come una mano. Segue una breve raffica di vento gelido e l'ombra scompare, come se la mano fosse stata tolta.
Twisted in threads to meet you at the Alcott. I go to the corner in the back where you'd always be. There you are sitting as usual with your golden notebook, writing something about someone who used to be me. And the last thing you wanted is the first thing I do. I tell you my problems, you tell me the truth. It's the last thing you wanted, it's the first thing I do. I tell you that I think I'm falling back in love with you. I sit there silently waiting for you to look up. I see you smile when you see it's me. Do something to break into your golden thinking. How many times will I do this and you'll still believe? It's the last thing you want.
Tell me which side are you on?
It's the first thing you do.
Give me some tips to forget you.
You tell me your problems. Tell you the truth.
Could it be easy this once?
It's the last thing you wanted.
Everything is mine is a land.
It's the first thing I do.
Did my love and abet you?
I tell you that I think I'm falling back in love with you.
Why don't
my problems.
Come on to your problems.
And you tell me the truth.
Could it be easy this once?
It's the last thing I wanted.
This mind is a limit.
It's the first thing I do.
Do my love and beg you.
I tell you that I think I'm falling. Back in love.
Back in love.
Back in love with you.
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questi erano i National insieme a Taylor Swift. Il brano si intitola The Alcott e fa parte del loro ultimo disco, First Two Pages of Frankenstein. Allora proseguiamo con un ultimo lotto dedicato alla lettura di questo bel libro, Rombo di Esther Kinsky. Quel giorno avevamo tagliato la legna giù nella valle. Me lo ricordo ancora molto bene, perché la sera sono arrivato in paese venendo dal cimitero. Faceva caldissimo, non era normale. Sono cose che si dicono, ma non era come al solito. Mi pare fosse anche il giorno che abbiamo visto due piccoli caprioli, soli soletti. Se ne stavano lì tranquilli, tenendosi a una certa distanza, mentre preparavamo gli attrezzi. Senza paura, come due bambini che vogliono curiosare. Ho fatto segno agli altri di muoversi piano. Non dovevamo spaventarli. Ma poi di colpo sono spariti, nel silenzio più assoluto. Non abbiamo sentito nessun rumore, nessun ramo spezzato, come se avessero preso il volo. Lavorando non parliamo molto, solo le istruzioni necessarie. Per i diversi compiti facciamo a turno o ci alterniamo a seconda di quanti siamo e quanto è alto l'albero. Uno dirige in modo che il fusto cada nella direzione giusta. A pranzo sono tornato a casa, non ero lontano. La grande pietraia bianca sotto il nevaio sembrava giallastra, me lo ricordo bene. Anni prima c'era stata una frana in una fenditura. Da allora si era formata quella distesa bianca. Pare che durante la frana uno del villaggio fosse rimasto disperso. E la gente diceva che quella macchia bianca ricordava una persona con le braccia spalancate. Guardando bene riuscivi a immaginartelo. Forse però il disperso se n'era semplicemente andato. Nella valle. E poi sempre più lontano. Via. Oppure era caduto in un crepaccio. Sono molto profondi, nessuno sa quanti metri. La stalla aveva subito gravi danni durante il terremoto. Le capre si erano messe in un posto sicuro, sono animali intelligenti. Tremavano come il suolo, ma erano salve. Chissà quando hanno avuto i primi sentori della disgrazia che stava arrivando, mentre noi abbiamo dovuto aspettare il brontolio, e a quel punto era già troppo tardi. Dappertutto era un inferno. Il vicino di fronte con la casa prefabbricata aveva picchiato i bambini, erano usciti più in fretta del dovuto, chissà, forse voleva che la casa gli cadesse in testa. Sua madre era uscita dalla finestra, erano dei begli ossi duri quei demoni, lui e la vecchia e quei testoni dei due bimbi tedeschi. Fuori per le strade c'era un gran frastuono e i cani, con i cani era così da tutta la sera, ma adesso si univano a tutta quella confusione. Mia madre è corsa fuori di casa. Dov'è papà? Dov'è papà? Gridava. E dove doveva essere? Alla locanda. Lei se ne stava lì in pantofole con in mano il crocefisso e la foto dei nonni, quella grande, incorniciata. La nuova Madonna, quella che si illuminava di notte, l'aveva nella tasca del grembiule e mandava bagliori azzurro-verdi attraverso la stoffa. La potevi anche regolare con la luce intermittente, come la freccia di una macchina. Era da mettere sul davanzale della finestra, mi aveva spiegato mia madre, affinché tutti la vedessero. La nostra casa sembrava completamente intatta. I danni li abbiamo visti solo dopo. Non si notava niente, non da fuori almeno. Ho sentito il respiro delle capre, caldo, rapido, umido. Il vento arrivava a raffiche, come se fosse il terremoto a spingerlo. E poi è crollato il camino, come se l'avessero soffiati via. E a due passi dalla mamma si è schiantata a terra una tegola. Io l'ho presa sotto braccio e l'ho accompagnata in strada. Poi sono tornato dalle capre.
Thank you.
Nella storia della creazione, la separazione di acqua e terra e la destinazione della terra alla fertilità ricade nel terzo giorno, ancor prima della separazione tra luce e buio, giorno e notte, e della loro alternanza, che per la prima volta ha comportato una rappresentazione del tempo, la dimensione che possiamo chiamare della transitorietà. Prima di questa separazione giorno-notte, Dio, come si racconta nella saga della riba faraonica, si trovava sulla riva del mare appena separato dalla terra e si chinò sull'asciutto da poco portato alla luce, che lì sulla riva era sabbia. Ne prese una manciata e la gettò in acqua. E un granello di sabbia dalla mano di Dio, uno solo, colpì sulla schiena la riba faraonica, la donna pesce faraonica. Leggiadra e violenta in ugual misura, la riba faraonica doveva il nome a un evento non ancora accaduto, ma che era già nel suo ventre, come se lì si decidesse il futuro, ovvero il passaggio del Mar Rosso. Una terribile raffica di vento, come quelle che precedono i terremoti, avrebbe diviso il Mar Rosso in due parti e permesso agli israeliti in fuga dai soldati del faraone di attraversare il terreno asciutto, raggiungendo un posto sicuro. E i soldati che inseguivano gli israeliti in fuga ed erano destinati ad annegare tra i flutti del Mar Rosso rifluito sarebbero diventati tutti pesci faraonici, con torsi umani e code di pesce divise a metà. La riba faraonica dei primordi della storia del mondo, tuttavia, sonnecchiava nelle profondità del mare ed era una creatura possente, donna fino al ventre e dal ventre in giù, dotata di una coda di pesce divisa a metà. Bruscamente svegliata dal granello di sabbia, agitò le sue code e la terra brontolò e si corrugò, formando montagne in tutte le direzioni. Stupita dal brontolio che lei stessa aveva prodotto, la riba faraonica si girò e allora il mare inondò la terra e quando si ritirò, la terraferma era divisa in continenti. La riba faraonica giace addormentata sul fondo del mare, ma di tanto in tanto, sognando, agita una delle sue code di pesce e alcune parti della terra si spostano. Tra Tagliamento e Isonzo, la costiera adriatica si unisce a una vasta pianura, il cui terreno, punteggiato di pietre e sassolini sempre più piccoli, andando verso sud sfuma molto naturalmente, nell'ampia e piatta spiaggia sabbiosa che, orlata qua e là da pinete, conduce al mare calmo. Sul terreno pianeggiante di sabbia e ghiaia sono state edificate località balneari, luoghi stagionali sempre più estesi, le cui estati chiassose sono compensate, sempre che esista una compensazione del genere sulla bilancia di frastuono e quiete, dalla greve calma dei mesi autunnali e invernali. Autunno e inverno sono tempi del vuoto nelle località balneari, tempi di saracinesche abbassate e sigillate, di finestre d'albergo buie, di ultime piccole testimonianze di divertimento in forma di brandelli colorati di biglietti d'ingresso, in carte di cioccolata, cartoline gettate via, che si trascinano per le strade sporche come meglio aggrada al vento. Anche gli spazzini sono stati esonerati e i lavoratori stagionali sono disoccupati o impegnati in mestieri invernali nei loro luoghi d'origine più o meno lontani. Nell'autunno e nell'inverno, dopo il terremoto, era diverso. Le stanze d'albergo e gli appartamenti pieni di spifferi e poco attrezzati per le necessità invernali erano abitati. Innumerevoli famiglie in versione ridotta o dimezzata, provenienti dalle zone terremotate nelle prealpi, un paesaggio visibile dalle finestre dei residence esposte a nord nelle giornate limpide, disegnato contro il cielo in sfumate tonalità d'azzurro con le chiazze bianche delle cime. Erano alloggiate lì, per non trovarsi alla pioggia, al gelo e sotto la neve senza un riparo. I bambini frequentavano le scuole del posto, che altrimenti non contavano molti alunni, frettolosamente predisposti ad accogliere un numero maggiore di scolari. Le madri si saranno forse cercate un lavoro. Di sicuro c'era più bisogno di commesse, cuoche, donne delle pulizie e anche impiegate negli uffici rispetto agli altri inverni. Le nonne cucinavano, si appiattivano contro i vetri freddi per conquistarsi la vita del mare o delle montagne se c'era il sole. I padri erano rimasti a casa a sfidare le macerie. I nonni di solito riposavano da un pezzo nella tomba. I gabbiani, che in genere d'inverno dovevano trasferirsi in tratti di costa più generosi, avevano fatto presto ad adattarsi. Volavano radenti alle finestre dei residence e riempivano l'aria delle loro strida. I bambini giocavano nei mesti parchi autunnali e in spiaggia, si gettavano addosso alghe fradice, si lanciavano palloni, giocavano a carte tra le file di cabine negli interstizi riparati dal vento. Gruppi di ragazze ormai cresciute bisbigliavano tra loro al riparo dei bagni delle spiagge, spettegolando sui ragazzi. E i ragazzi ridevano imbarazzati delle ragazze sotto le tettoie delle fermate disertate dagli autobus. Su tutti quanti si incurvava il cielo gigantesco, per lo più grigio, dell'avampaese adriatico, come i geologi chiamano questa ampia pianura, disseminata di file di salici e gelsi, di siepi di rose selvatiche, biancospino e sambuco, macerie franate di antiche montagne, massa dislocata, spostata, trascinata via da zone più elevate dallo scioglimento dei ghiacciai. Il pomeriggio le nonne, sempre vestite di nero e con il fazzoletto in testa, si incontravano lungo la passeggiata strascicando le loro pantofole scure, come si portavano su nella valle, sul lastricato liscio del marciapiede. Sostavano nei punti tra le cabine e le recinzioni in cui si poteva vedere il mare. E qualche volta, nella grigia foschia autunnale, portavano la mano alla fronte, ad angolo retto, come per proteggere gli occhi dal sole. Là c'era il mare, grigio, ora azzurro, ora verde, torbido, raramente mosso. La leggendaria patria della riba faraonica che sì, non si poteva proprio negare, era la responsabile di tutto. Ma le nonne non dicevano niente al riguardo, nemmeno l'una all'altra, né tantomeno cantavano, neppure sottovoce, perché per quello era troppo tardi. E se anche avessero canticchiato, per la nostalgia di casa o solo per ricordo, non avrebbero mai alzato e abbassato la mano davanti al petto a mimare un'onda o un serpente. Non lì, non sotto quel cielo sconfinato e al cospetto dell'orizzonte. Nei terremoti di maggio e settembre del 1976 il Duomo di Venzone è stato in gran parte distrutto. Per la ricostruzione, le pietre messe in salvo sono state numerate e allineate sull'enorme distesa di detriti che si è formata alla vicina confluenza del Tagliamento, proveniente da ovest, e del Fella, proveniente da nord. Il Fella trasporta le pietre bianche delle montagne calcaree che sorgono a nord-ovest di Venzone. Il Tagliamento, rocce metamorfiche e sedimentari dai contrafforti dolomitici. Il Ghiaione, alla confluenza dei due fiumi, non è quasi mai ricoperto d'acqua, solo attraversato da rigagnoli che si ingrossano in caso di forti piogge. Sebbene il Tagliamento sia più grande e trasporti una maggiore varietà di rocce, nel Ghiaione domina il bianco della pietra calcarea che acceca sotto il sole. Disponendo e ordinando le pietre sono emersi dei segni sui singoli blocchi e sui pezzi di roccia sgrossati, suddivisi in base alla parte dell'edificio cui appartenevano, al punto cardinale, al tipo di pietra e alla grandezza, lasciati secoli prima dagli scalpellini e dalle loro botteghe. Invisibili nell'insieme, perché destinati a scomparire nelle fughe, e certo non apposti col pensiero che l'edificio in muratura potesse andare distrutto, eppure presenti in forma di iscrizione e preservati e preservanti dalla distruzione, testimonianze segrete della paternità dell'opera. Pietra dopo pietra, pezzo per pezzo, il Duomo di Venzone è stato ricostruito. Fratture, crepe, lesioni sono rimaste visibili, le lacune esposte. Ciascuna di queste tracce dovrebbe contribuire al ricordo della distruzione che ha preceduto la ricostruzione. Nel coro della chiesa si trova ora una lunga striscia di un affresco andato distrutto, ricoperta di segni come quelli che per secoli i pellegrini hanno lasciato in punti particolari dei luoghi visitati. Su panche di pietra, su certi tratti di muro, sul retro di icone, nel margine inferiore di affreschi che erano oggetto di venerazione, meta o tappa del cammino del pellegrino e del cercatore. L'immagine che costituiva l'obiettivo del pellegrinaggio stesso o di una sua tappa è scomparsa, ma ne sono rimasti i margini. Una fascia di testimonianze dei pellegrini, estranei a quei luoghi e anonimi, che hanno voluto iscriversi senza saper scrivere, restare nella memoria del posto, opporsi con un segno all'oblio. Un'usanza il cui appello alla memoria e alla commemorazione sfuggiva forse ai più, ma restava comunque un'abitudine osservata, espressione di un tacito, inarticolato, probabilmente inconscio desiderio di essere visti. Farsi sentire attraverso il segno, un molteplice eccomi, in risposta al richiamo biblico a essere vigili, presenti, e a sua volta un richiamo, un'invocazione alla memoria del luogo, una fascia indecifrabile di segni, un racconto frammentario fatto di immagini appena accennate, cifrate dal tempo, che parlano del ricordo come di un dovere. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata odierna di Giocare col Fuoco, che abbiamo dedicata tutta a questo libro, che ho trovato davvero eccezionale, Esther Kinski, Rombo, Iperborea, nella traduzione di Silvia Albesano. E la lettura l'abbiamo fatta accompagnare dalla musica di Loop Morti, Requiem for a Tree. Bene. Anche per questa domenica è tutto, io vi rinnovo l'appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. E adesso vi lascio con un brano dei War on Drugs, Dannata. Buona domenica.